Padre, noi ti ringraziamo e ti lodiamo perché sei veramente colui che guida i nostri passi sulla via della pace. Tu hai progetti di pace e di gioia per ciascuno di noi e noi con fede vogliamo metterci nelle tue mani, vogliamo esprimerti il nostro desiderio che si compia per noi il tuo beneplacito, così come preghiamo nel Padre nostro che tuo figlio Gesù ci ha insegnato. Signore Gesù, noi ti vogliamo dire la nostra riconoscenza perché tu cammini accanto a noi e non ci lasci mai soli. Ti ringraziamo per il coraggio che ci infondi, ma anche perché hai fiducia in noi, perché ci consegni il ministero della testimonianza, ci affidi l'impegno a comunicare agli altri quell'esperienza di vita che tu hai comunicato a noi. Oh Spirito Santo, scendi nei nostri cuori, dilatali, opera in noi come operasti sul caos primordiale, creando e ricreando in noi quella novità di vita, quel mondo nuovo che il Padre desidera, che il Padre da sempre pensa. Ti chiediamo di trasformare tutto ciò che è duro in qualcosa invece di tenero, di dolce, fa che la bontà abbia sempre a trionfare. Vieni a sciogliere quei nodi, quei blocchi che ci sono dentro di noi, vieni a liberarci da quelle paure che ci impediscono di camminare nella direzione giusta. E tu, Maria, che sei la madre della vigilanza, ma anche del coraggio, la madre della preghiera e della fede, insegnaci il segreto della tua vigilanza, del tuo coraggio e donaci di entrare in una preghiera vera perché la nostra fede sia sempre più forte. Amen. Siamo arrivati al capitolo, siamo sempre al capitolo 23, siamo il versetto 23 anche, e vogliamo, abbiamo visto che cosa era accaduto, abbiamo visto la congiura, il tribuno che congeda il nipote di Paolo e dice di non dire a nessuno. Poi dice: chiamati poi due centurioni, disse: preparatemi 200 soldati perché vadano fino a Cesarea e 70 cavalieri e 200 lancieri pronti a partire 3 ore dopo il tramonto. 3 ore dopo il tramonto vuol dire alle 9 di sera, vuol dire che viaggiano tutta la notte, perché da Gerusalemme a Cesarea sono 60 chilometri e si dice in effetti che poi partono e fanno una tappa, si fermano grosso modo 40 chilometri da Gerusalemme, rimangono poi altri 20 chilometri. E poi dice: preparate anche delle cavalcature per farvi salire Paolo e condurlo in salvo presso il governatore Felice. Quindi la notizia portata al tribuno perché proceda a sventare i progetti di uccisione che sono stati perpetrati dai giudei, fa venire un po', fa organizzare tutta la partenza di Paolo, cioè, tra l'altro 200 cavalieri, mica poco, cioè, un vero esercito per scortarlo, perché dice: se questi si sono organizzati per farlo fuori, certo, probabilmente Luca ha esagerato un po', cioè, sono, dopo darsi che i cavalieri fossero anche di meno, però insomma comunque per dire che per scortare un uomo solo, cioè una vera pletora di soldati, di gente armata fino ai denti. E poi il tribuno stesso poi prepara una lettera per Paolo, cioè in cui parla di Paolo, Nel racconto risulta evidente la sproporzione fra questi 40 uomini decisi a tutto, il cui piano sembra non avere ostacoli, la piccolezza del ragazzo che va a sventare questo progetto, questo nipote di Paolo, un neaniscon, un giovanetto, un ragazzetto che forse 13-14 anni, che va a sventare questo, questa cosa, probabilmente ha sentito qualcuno che parlava al mercato, non lo so, chissà come è andato a svelare questa congiura, e poi sembra un po' la storia di Davide e Golia, no? Da una parte il piccolo ragazzo che sventa la grande congiura, con un sasso decapita il... e dall'altra parte però siamo di fronte a una presa di precauzioni che sembrano eccessive. E poi ecco, quello che è interessante è la lettera di accompagnamento del procuratore, del funzionario, del governatore. Adesso la leggeremo e noterete subito la falsificazione della verità che c'è in questa lettera, in funzione della bella figura che i sudditi devono fare nei confronti dei superiori, no? Cioè, in realtà vedete che non è esattamente quello che lui scrive, c'è stata la sommossa, lui ha preso questo qui, l'ha preso per un subillatore, lo porta dentro, sta facendolo flagellare, eccetera, e invece nella lettera risulteranno altre cose, che lui è il benefattore, che lui si è accorto subito che era un cittadino romano, che l'ha messo in salvo, che quindi lui si è comportato bene, che ha messo in atto tutto quello che prevedeva la legge, quindi è tutta una lettera ben fatta. Forse perché sapeva bene chi era quel disgraziato a cui aveva a che fare, no? Questo personaggio, come abbiamo detto, appaiono nel racconto parecchi personaggi dell'impero, uno diverso dall'altro. Generalmente i funzionari romani non fanno cattiva figura negli Atti degli Apostoli, pensate, non so, Cornelio, centurione che si converte, lui e la sua famiglia, altri funzionari molto onesti, molto bravi, pensate a Corinto, dove il proconsole Gallione non fa una virgola di fronte a quelli che cercano in qualche maniera di provocare una congiura contro Paolo, non si smuove, non si lascia ricattare da nulla, un uomo onesto, dice, questioni vostre, a me me ne frega niente, io su queste cose il diritto romano non interviene, io mi dichiaro fuori da tutto questo, normalmente fanno bella figura, però ecco, qui ce ne sono alcuni che non fanno veramente una bella figura, comunque perlomeno San Luca vuol far vedere come da una parte c'è la verità, dall'altra parte c'è qualcuno che la abbellisce, no? In fondo assomiglia un po' a quello che dicono i francesi sui marsigliesi, no? Dicono che i marsigliesi non sono bugiardi, ma hanno troppo rispetto per la verità per mandarla in giro nuda, quindi la rivestono un po', insomma. Oppure di quelli di Lione si dice che loro non sono bugiardi, ma aggiungono sempre degli zeri, il ajoute toujours de zéro. Se una cosa è 10 diventa 100, 1000, no? E noi lo sapevamo perché Padre Fine era un lionese, e lui, se una cosa era bella, sette merveille, se una cosa era meravigliosa, sette entusiasmant, eccetera, aggiungeva sempre degli zeri alle cose, quindi per dire che i foyer avrebbero raggiunto tutto il mondo, diceva non. Le monde entier, diceva, le monde tout entier, cioè, sottolineatura proprio questo modo un po' forte, comunque sia, anche lui fa un po' così. Il governatore scrisse una lettera di questo tenore: Claudio Lisia, a sua eccellenza il governatore Felice, salute, cioè era un modo per dire, di solito noi mettiamo la firma alla fine, loro la mettevano all'inizio, come San Paolo nelle sue lettere, all'inizio c'era il salute, si presentava il saluto e chi voleva scrivere. Quest'uomo, non dice chi era Paolo, notate bene, non, la lettera probabilmente è stata consegnata all'altro funzionario, e quindi probabilmente lui non si è recato personalmente, l'aveva dato al centurione, però non parla di Paolo, in modo tale che se la lettera fosse caduta in mano a qualcuno non si sapeva. Quest'uomo, vedete, non parla di Paolo, quest'uomo era stato preso dai giudei, non era stato preso, perché i giudei non hanno fatto tempo a prenderlo, se lo prendevano facevano a pezzi. Comunque, stavano per ucciderlo quando sopraggiunsi con la truppa e lo liberai, avendo saputo che era cittadino romano. Cioè, siccome era cittadino romano, io sapevo, e tac, l'ho liberato, perché sai, noi siamo vigilanti qui, occhio, noi siamo attenti, anzi, prima che succeda sappiamo già tutto, quindi non credere che noi dormiamo, noi siamo qui e facciamo il nostro dovere, capite? Poi, volendo poi sapere la ragione per cui lo accusavano, lo condussi nel loro sinedrio e vidi che lo accusavano per questioni controversie della loro legge, ma che non c'era alcuna imputazione a suo carico che comportasse morte o catene. Quindi in questo senso dice, è vero, però non dice il resto, per dire, ma siccome però era innocente lo lascio andare. No, si capisce bene perché, insomma, se non ha nessuna imputazione, se non comporta niente di fronte alla legge romana, perché lo tiene in galera? Vedete, è anche abbastanza ambigua la cosa, no? Assomiglia un po' al rescritto di al Plinio il Giovane, no? Il rescritto di Traiano, l'imperatore, che dice: i cristiani non cercarli, però se li trovi puniscili, insomma, allora. Se non devi cercarli vuol dire che non sono rei, perché di solito i banditi si cercano, però se li trovi devi farli recedere dalla loro fede, qualora invece non vogliono recedere dalla fede allora uccidili. Cioè, è una cosa strana, no? Ci sono queste, per dire, lasciali bollire, fa finta di niente, però qualora venissero allo scoperto bisogna intervenire. Strano. E qui siamo di fronte alla stessa cosa. Essendo poi stato avvertito che si stava tramando una congiura contro quest'uomo, subito te l'ho mandato, facendo insieme sapere agli accusatori di deporre contro di lui davanti a te. Sta bene. Allora, se questi accusatori qui non hanno consistenza perché lo accusano di cose inutili, perché dovremmo deporre anche davanti al procuratore? E se questo non ha fatto niente di male, perché non lo lasci libero? Sono un po' queste ambiguità che in fondo non si capisce, vuol dire un uomo che da una parte si vuol giocare ma dall'altra parte non troppo, cioè da una parte vuole essere dalla parte della legge ma dall'altra parte ha paura che lo denuncino poi al procuratore a buon conto. Ecco, allora a questo punto io volevo fare una digressione e leggervi una parte che mi sembra interessante dal libro di Rinaldo Fabris, Paolo, l'apostolo delle genti, c'è un po' una specie di vita di Paolo, perché è interessante, perché ci presenta un po' che cosa c'era, come per esempio come era Cesarea. Intanto vediamo chi era questo Antonio Felice. Questo Felice, questo procuratore. Antonio Felice, conosciuto da Giuseppe Flavio come Claudio Felice, probabilmente il nome era Antonio, ha preso assunto il nome di Claudio perché suo fratello, ecco, è fratello di Pallante, un liberto, cioè uno schiavo liberato, influente presso l'imperatore Claudio. Qui si capisce perché anche lui ha preso il nome di Claudio, perché grazie a questi benefici dell'imperatore, del fratello, eccetera, era diventato qualcuno. A questa parentela egli deve la sua fortuna politica. La sua nomina a procuratore della Giudea nel 51-52 o 52-53, vediamo anche qui, io avevo trovato qualcosa. Ecco, 52-53, vi rimarrà fino al 59-60. Ecco, vi dico per esempio ancora che era fratello di Pallante, che era segretario di Paolo, di Claudio, vi dico quello che dice Tacito, cosa dice Tacito di lui, Tacito storico romano, dice: crudele, ingiusto e lussurioso, tre parole. Poi, tanto per darvi l'idea, no? Giudizio confermato da Giuseppe Flavio, che lo presenta a tinte fosche, e dice che in questo periodo che è caratterizzato da insurrezioni, repressioni violente, quindi lui violento. Tacito aggiunge: ricorreva a ogni genere di crudeltà e di arbitrio, esercitò con animo servile il potere regio. Quindi era lo schiavo arricchito, ma comunque è rimasto schiavo, quindi con animo servile esercitò il potere regio. Siamo quindi a questo. Ebbene, aggiunge Fabris: la sua nomina procuratore della Giudea nel 52-53 era stata sollecitata dalla delegazione dei giudei a Roma, cappeggiata dall'allora sommo sacerdote Gionata e dall'attuale sacerdote Anania. Abbiamo già visto ieri Anania, no? Vi ricordate? È andato con Gionata. Adesso vediamo sapere che Felice, che succede in questa carica a Ventidio Cumano, che era rimasto dal 48 al 52, appena 4 anni, intensifica la politica di repressione contro le bande armate che controllano i villaggi della Giudea e della Samaria, ma non esita a servirsi dei sicari, quelli che portano la sicca, che uccidono proditoriamente i loro avversari a Gerusalemme per eliminare il sommo sacerdote Gionata, che gli dava fastidio con le sue continue lamentele contro l'amministrazione romana. Quindi fa fuori Gionata, naturalmente dall'altra parte era già amico di quell'altra bella buona lana di come si chiama, Anania, e quindi comprendiamo un po' tutti che il periodo è abbastanza fosco. E aggiunge: anche a Cesarea, dove risiede, il procuratore Felice ha i suoi guai, perché deve affrontare i disordini che scoppiano di frequente tra gli ebrei da una parte, i greci e i siriani dall'altra. Leggo sempre da Fabris. La città era stata fondata da Erode il Grande, cioè queste cose, queste notizie le potevo desumere da altre fonti, ma io quando trovo, oppure avrei potuto raccontarvele io, ma quando trovo sempre qualcuno che le ha già raccontate prima di me, mi sembra stupido andare a fare delle ricerche io quando le ho già trovate pronte, non sono così stupido andare a farmi del lavoro ulteriore. Allora, se ce l'ho già, uso come quando trovo qualcuno che ha commentato il Vangelo prima di me e meglio di me, dico: oh, guarda, questo è interessante, la prendo citando la fonte, perché mi pare che sia stupido voler, cioè come uno che vuole inventare qualcosa di nuovo e ricomincia a reinventare il cerchio ogni volta, o la ruota ogni volta. Esiste già la ruota, la uso per fare qualche altra cosa, senza stare a reinventare ogni volta, scoprire il fuoco e dell'acqua calda. Allora, avendolo già trovato, ve lo leggo direttamente da qui. E dica: anche a Cesarea, quindi difficoltà. La città era stata fondata da Erode il Grande, di cui abbiamo già parlato ieri, se vi ricordate, che aveva trasformato l'antica torre di Stratone, perché era questo, si chiamava così, torre di Stratone, lì c'era una torre, in una splendida residenza regale con templi, teatro, ippodromo, terme. Esistono ancora, il teatro è immenso, esistono ancora le rovine del teatro, è curioso, molto interessante.
Sarebbe Cesarea?
Cesarea Marittima. Sul mare, sì, Cesarea Marittima, che fino al Medioevo è stata il maggior porto del Mediterraneo, fino al Medioevo. Si è conservate le rovine, sono molto belle, e lì nel 1881, credo, sono state trovate delle lapidi, e c'è stata trovata anche una lapide, proprio, era un sedile del teatro romano. Probabilmente spostando una prima volta c'era una lapide, probabilmente era andato un sedile, si era rovinato, e per metterlo a posto gli hanno messo lì una lapide. Questa lapide era riusata e dietro c'era una scritta che parlava di Ponzio Pilato, quindi sotto il sedile è lì che ha trovato la testimonianza di Ponzio Pilato. curioso. E comunque dicevo, questa città era veramente una città molto grande ed era il più importante porto del Mediterraneo fino al Medioevo, cioè fino alle crociate. Poi è stato bombardato, distrutto dai crociati, ma fino alle crociate era il porto commerciale più grande, più importante. Egli aveva dotato la città di un imponente acquedotto e soprattutto di un porto ampio e sicuro, il Portus Augusti. E aggiunge qui in nota, dice che gli scavi recenti hanno portato alla luce le strutture del porto erodiano a Cesarea, con due frangiflutti, quello meridionale lungo 250 metri e quello settentrionale 600 metri. L'area portuale racchiudeva circa 14.000 metri quadrati e l'acquedotto, fatto costruire da Erode, era lungo 9 chilometri, prendeva l'acqua dalle sorgenti della pendice del Carmelo, quindi qualcosa di immenso, di grosso, cioè, Erode andava, non è che lesinasse nelle imprese ciclopiche. Andate a vedere il famoso muro del pianto, il muro di quello che rimane del terrapieno che doveva sostenere tutta la spianata del Tempio, sono delle... Ci si domanda come ha fatto a spostare questi massi così enormi, così grossi. Non avevano le gru, non avevano mica i mezzi che abbiamo noi adesso. I romani l'avevano scelta come sede dell'amministrazione per ragioni di sicurezza. Inoltre, a differenza di Gerusalemme, a maggioranza ebraica, la città di Cesarea aveva una popolazione mista con una prevalenza dell'elemento greco. Per sedare i tumulti, il governatore Felice non esita a far intervenire i soldati che simpatizzano per i loro connazionali greco-siriani. Alla fine, racconta Giuseppe Flavio, per mettere fine ai conflitti, Felice scelse taluni esponenti delle due parti e li inviò in ambasceria a Nerone perché sostenessero dinanzi a lui i rispettivi diritti. Lui non sapeva più che pesci pigliare, ha preso, andate là. Fate che decida lui. Quindi possiamo dire che è in questo contesto e in questo clima che si svolge il processo di Paolo a Cesarea, davanti a questo procuratore romano, che capite che bella pellaccia era, quindi vi rendete conto, no, come stanno le cose. Qui infatti sono convocati poi gli accusatori che devono scendere da Gerusalemme e si presentano, vedremo la prossima volta, dopo 5 giorni, cappeggiati da quella disgrazia del sommo sacerdote Anania, il quale si degna di muoversi perché probabilmente erano pappa e ciccia tra lui e Felice, si trovavano molto bene tra di loro, e poi quel retore, l'avvocato, c'è cioè un avvocato di grido, sapremo anche il nome, Tertullo, il quale greco ellenista, che si rivolge al governatore con uno stile bellissimo, lo leggeremo poi, anche qui presentandolo come un benefattore, un uomo squisito, che esercita la giustizia in maniera splendida, cioè, come vedete, anche lì vedete come la falsità, no? Il modo di niente di nuovo sotto il sole, insomma, per dire che queste cose non è la prima volta che succedono e neanche l'ultima, no? E sono già successe e stanno succedendo ancora. Questo non ci scandalizza, allora ci mette di fronte a questa situazione che è la situazione in cui si trova Paolo, in cui ci troviamo anche noi. E allora, eravamo arrivati. Allora, i soldati, secondo l'ordine ricevuto, presero in consegna Paolo e lo condussero di notte ad Antipatride. Antipatride era una cittadina che si trovava non a metà strada, ma oltre la metà strada. Se vi dicevo che da Gerusalemme a Cesarea sono circa 60 chilometri, quindi non è facile raggiungere in una notte, ha raggiunto i primi 40 chilometri. Antipatride si trova a 40 chilometri da Gerusalemme, poi ce ne sono ancora 20 per arrivare a Cesarea, si fermano lì. Il giorno dopo se ne tornarono alla caserma, lasciando che i cavalieri proseguissero con lui, quindi da una parte, cioè per sicurezza, più lontano possibile da Gerusalemme, lì pernottano, l'esercito, tutti gli accompagnatori più impegnati, quelli più numerosi, tornano. Ormai il pericolo pare scongiurato, perché nessuno ha saputo che di notte sarebbero partiti, e dunque arrivano poi in questo posto e lì si fermano. Entrati a Cesarea, consegnarono la lettera al governatore e gli presentarono Paolo. Ecco, anche qui è interessante vedere come si comporta, e già si ha ancora l'idea, no, di come c'è, cioè, in fondo ancora una volta queste ingiustizie, questi tiratardi, questa burocrazia, no? Anche qui, leggendo la lettera, dice: ok, vabbè, tu sei innocente, non c'è niente, ti ascolto, ma ti lascio libero. E invece no, cioè, cominciano le lungaggini, nessuno si vuol prendere una responsabilità, no? Tutti lo rimandano di qui, di là, uno che lo ascolta di qui, adesso lo sentiamo di là, è come se ci fosse una patata bollente che nessuno si vuol prendere la briga di tirar fuori dal fuoco, no? Perché comunque nessuno si vuole ascoltare le dita, non si può mai sapere. Cioè, questo modo di agire che è tipico del, noi diciamo che è un modo pilatesco, no? Che l'ha fatto Pilato, del lavarsi le mani, un aspettare dopo, rimandiamo, aspettiamo tempi migliori, che è tipico del servo dormiglione, del servo che seppellisce il talento e che comunque diceva: sì, va, vediamo. E cosa fa? Sentiamo, dice: avendola letta, lo interrogò di quale provincia fosse. Prima cosa, perché si interroga, lo interroga di quale provincia fosse? Per sapere se aveva la giurisdizione. Cioè, speriamo che sia di un'altra provincia, così la castagna la tolgo. Purtroppo è della Cilicia, e la Cilicia era soggetta a lui, quindi, e allora dice: porca miseria, mi è andata male. E in effetti non è, dice: ok, visto che è uno dei miei, lo ascolto. Invece dice, gli disse: ti ascolterò quando saranno giunti anche i tuoi accusatori. Quando? Non sappiamo, cioè, lo sappiamo dopo, che arrivano dopo 5 giorni, però è quando probabilmente si muovono gli accusatori, quando vengono a sapere che il merlo gli è volato sotto il naso, no? Quando la gabbia è rimasta vuota, questi dicono: ahia, c'è scappato. Probabilmente si informano di qui e di là, sono voluti dei giorni per sapere dove è andato, probabilmente sono andati da Lisia, e Lisia dice: ma il prigioniero non è più con me, quindi io non posso, sappiate che dovete rivolgere a Felice. Quindi prima che fanno tutte le burocrazie e tutte le cose, il tempo passa, e nel frattempo Felice prende tempo. Anche qui vedete queste lungaggini, queste cose, questo giocare sul, e ci mette di fronte a come, anche questa, capite, è storia di salvezza, insomma, no? Cioè, come il nostro Dio è un Dio che passa, come dicevamo già qualche giorno fa, o ieri o l'altro ieri, non so, come Dio passa anche attraverso queste cose che per noi sono laceranti. Cioè, spesso la croce non è qualcosa di cruento, ma è qualcosa di pesantissimo. No, non è ancora la croce che ti schiaccia, perché hai martirio e perché c'è la flagellazione, c'è il sangue, ma perché c'è un altro tipo di sangue, che è quello del sentirti preso in giro, insomma, no? Del non sentirti considerato, del, come dire, nel tenerti lì in un angolo e senza dirti: ma fino a quando? Ma dimmi almeno, cioè, nel vedere che i tuoi diritti vengono calpestati con tanto savoir-faire, insomma, no? Con un sorriso, con molto bon ton. Ecco, abbiamo qui anche tanto, questi qui hanno studiato probabilmente il Galateo di Monsignore della Casa, usano anche questi, non è che San Paolo è trattato male, ma non riesce ad avere il suo diritto, insomma. Siamo di fronte a questo modo spesso che noi uomini usiamo per, ci sono tanti modi per uccidere una persona, o comunque per per distruggerla, ma c'è anche il non considerarla, il non prendere sul serio le sue necessità, l'ignorarla, e qui abbiamo visto un po' di tutto, ecco. E questo però, sì, a me sarebbe piaciuto sapere se cosa dice Paolo, invece qui non dice niente. Quindi ordinò che fosse custodito nel pretorio di Erode. Quindi Paolo è lì adesso, custodia cautelare nel pretorio di Erode. Il pretorio di Erode, non sappiamo bene dove sia, gli scavi archeologici non ce l'hanno rivelato, ma probabilmente si tratta di una costruzione anche lì di Erode, che serviva per la detenzione, non tanto un carcere, ma fosse conservato lì, dove c'erano, non so come dire, la detenzione preventiva, insomma, credo, qualcosa del genere. Bene, noi ci fermiamo qui, anche se la cosa sembra un po' fredda, un po', uno dice, ma alla fine che insegnamento ci si può trarre? Io penso che non sono tanto degli insegnamenti, ma quanto delle considerazioni che ci fanno capire come Dio passa anche di lì. Ecco, in fondo Paolo non reagisce, ancora una volta Paolo non reagisce. Non è che, e sì che Paolo di fronte alle ingiustizie, però Paolo preferisce tacere, un po' come Gesù, di fronte alle ingiustizie, Jesus autem tacebat, Gesù taceva, Paolo non reagisce, accetta, si trova in questi processi lunghissimi, estenuanti, vedremo che passeranno ancora degli anni, non è che passeranno dei giorni, dei mesi, vedremo che passeranno degli anni, perché arriverà, perché arriverà l'altro procuratore, e l'altro procuratore convocherà di nuovo, per caso passavano di lì Erode e sua moglie che tornavano da un viaggio, eccetera, e dice, ma guarda, qui ho qui ancora un prigioniero che è stato lasciato da Felice, quindi il successore si trova lì, ancora questo, e dice, ma non so che farne. Adesso però lui si è appellato a Cesare, io non saprei come fare, cioè dice, boh, capite, cioè, Paolo per uscire da questa storia infinita fa un'altra mossa, mi appello a Cesare e la cosa diventa ancora più lunga, perché? Ma perché per andare a Cesare bisogna andare a Roma, e andare a Roma, tra l'altro il mare era brutto, l'autunno bisogna trovare una nave sicura, le navi non partivano, il commercio è bloccato, il mare è grosso, l'inverno... E quindi passa del tempo, no? Per cui questo ci fa capire come Dio passa anche attraverso queste cose, no? E questo ci fa venire in mente tutte le cose che anche noi in qualche maniera abbiamo sperimentato, i notai che non ti danno l'appuntamento al momento giusto, che poi quando te lo danno, boh, che tu dai le dimissioni dalla pensione come ho fatto io, e poi la segretaria non te lo inoltra, e quando lei te l'ha inoltrato io ho perso il diritto alla pensione, cioè... Capite? Cioè tutte queste cose qui che succedono, questi disguidi dovuti a questioni burocratiche infinite, Dio passa di lì. Io credo che è l'allenamento a dire cosa Dio mi sta dicendo anche attraverso queste cose, a che cosa mi sta educando, come mi sta rendendo forte, no? E forse anche come Dio mi sta aiutando a vedere ciò che è essenziale, ciò che è accessorio, cioè a non lasciarmi sconvolgere da queste cose che alla fine... Non è che sono quelle che ci porteranno nella vita eterna, insomma, ma sono quelle che invece ci aiutano a vivere l'inferno già qui, insomma, qualche volta, no? E perché in fondo le leggi non sono per l'uomo, ma spesso sono fine a se stesso, sono, e quando si vivono queste dimensioni qui, e quando si perde di vista l'uomo, e allora, però ecco, Paolo ci insegna questa docilità, questa pazienza, questo prendere le cose con calma. Forse Paolo, ormai essendo abbastanza vecchio, prima sarebbe scagliato di più, quindi la vecchiaia aiuta con l'esperienza a dire, ma guarda il Signore com'è, guarda come agisce Lui, per cui noi sappiamo che Lui ha i suoi tempi, ha i suoi momenti, ha i suoi modi, e questo ci... Forse ecco, in questo senso ci insegna qualcosa, ecco.